Ok, 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 mezzogiorno e 03, 87.9 Radio Onda Rossa, e diamo il via all'assemblea col coordinamento cittadino, diamo il buongiorno a Lorenzo, ciao Lorenzo.
Buongiorno a tutti e tutte.
E dai, possiamo cominciare. Ricordiamo a tutti e a tutte che 06 49 17 50 o 06 44 69 102 sono i numeri da chiamare per mettersi in contatto con noi e dai, cominciamo.
Sì, ricordiamo questi numeri perché ricordiamo appunto che non è una trasmissione, è un'assemblea, quindi che sia uno spazio di discussione. E io volevo fare un breve preambolo per dare, diciamo, il là alle telefonate, per iniziare a ragionare anche un po' noi su questa fantomatica fase 2 che si sta paventando in un dibattito che ci sembra veramente, veramente surreale, in cui le regioni del nord, che sono le più colpite, che spingono per riaprire, le regioni del sud, che sono quelle paradossalmente meno colpite, che spingono per non aprire. Ovviamente tutto questo con sullo sfondo una Confindustria che scalpita, che non ha mai permesso un vero lockdown, questo ce lo ricordiamo, perché comunque in Italia ha chiuso meno di un terzo delle aziende produttive, quindi non si può parlare di lockdown, e il dibattito che si vede in televisione, il dibattito che si vede in televisione è veramente un dibattito surreale, dove si parla delle spiagge, quindi che di chiudere le spiagge libere ma di tenere quelle attrezzate, così se uno si è impoverito ancora di più da questa crisi nemmeno può andare al mare. C'è il dibattito accesissimo su se far ripartire il campionato o meno, c'è questo dibattito se di questa app di che rimane volontaria, però se non la metti sembra che sia limitata la tua libertà di circolazione. Ecco, tutti dibattiti collaterali, ma un dibattito che manca sicuramente e che non si vede è il dibattito che dovrebbe essere centrale, quindi quello su quale sarà la strategia sanitaria dell'Italia dopo questo momento. Abbiamo appena visto che fino a questo momento la strategia è stata togliere tutte le forze al sistema sanitario e concentrarle sul Covid, toglierle dalle altre patologie per metterle sul Covid, tralasciando tutta una serie di servizi, facendo dei grandi hub per fare un po' di teatro e dire che noi facciamo le cose più velocemente della Cina, ma poi sul territorio si latita. Rimane il fatto che se uno si ammala di coronavirus deve rimanere a casa finché non sta così male che si sente morire perché gli manca il respiro, quindi deve andare in ospedale. Non ci sono ancora protocolli per curare le persone prima che vadano in ospedale, che magari se si facesse queste non ci andrebbero poi in ospedale, però non è ancora presto per dirlo. E mancano anche delle strutture per mettere in quarantena le persone, ma soprattutto mancano i controlli sui posti di lavoro. Ci piange ancora il cuore per quel ragazzo di Roma del call center morto per il virus, ma ci ricordiamo che ci è voluta la sua morte per far andare, dopo 10 giorni del tampone, del suo tampone positivo, la ASL dentro al call center dove lavorano, se non mi sbaglio, 700 persone, 800 persone. E questo oltre anche nei magazzini, si moltiplicano i morti di magazzinieri, perché ovviamente Amazon non si è mai fermata, anzi ha 20 miliardi di utili in più il nostro caro Bezos. Ecco, quindi le domande sono molteplici. Ci sembra che il vero dibattito, quindi la strategia sanitaria per uscire da un problema sanitario, sia un po' lasciato da parte per non si sa quali altri dibattiti, alcuni veramente surreali. Però c'è già una telefonata, quindi lascerei subito la parola alla telefonata.
Ciao, ci senti?
Sì.
Ciao, buongiorno.
Ciao.
Buongiorno.
Pronto?
Sì, ti sentiamo.
Sì, ciao, sono Francesca, faccio anch'io parte come posso del coordinamento cittadino sanità, partecipo quando posso, sono un medico emergentista, quindi sto al 118 di Roma, per cui io sono una di quelle che va a raccogliere i pazienti a casa in insufficienza respiratoria. Sono arrabbiatissima per questo, perché in realtà tutti i pazienti sono stati lasciati, questo ovunque, in tutte le regioni, sono stati lasciati a bagnomaria, come dico sempre, a casa, attenzionati con una telefonata per dire c'hai la febbre, quanto c'hai oggi, quanto non c'hai, ma non sono stati visitati da nessuno. Quelli, i medici di medicina generale che sono andati a casa a visitarli, ci sono rimasti, l'abbiamo visto, siamo arrivati a 140 medici della medicina del territorio deceduti purtroppo perché non avevano i corretti presidi di protezione. Io faccio parte anche di un gruppo che è nato su Facebook oltre due mesi fa per scambiarci idee, per scambiarci informazioni anche scientifiche, oltre che le esperienze cliniche che ognuno di noi ha. Questo gruppo ha elaborato una lettera in cui, che è girata tantissimo, no? su tutti i giornali l'hanno riportata, persino i TG, in cui noi abbiamo scritto a Speranze, a tutti gli organi regionali, competenti, eccetera, in cui proprio si chiede il rafforzamento del territorio, i pazienti non possono essere lasciati non trattati, non è possibile che vengano lasciati a casa e ricevano solo una telefonata per dire come stai oggi, come non stai oggi, ma non gli viene data nessuna terapia. È una cosa è indecente, insomma, è tutto perché anche poi qua nel Lazio adesso che sono partiti le cosiddette USCAR, dovrebbero essere partiti il 18 con un mese di ritardo rispetto a quanto era stato decretato nel Cura Italia, che erano previste, erano state già elencate lì, era del 10 marzo questa cosa, e dava tempo alle regioni per adeguarsi, e dovevano partire il 20 marzo, quindi invece sono partiti in ritardo dappertutto. E anche quella proposta, diciamo, nasce in parte da questo gruppo, perché tutti noi da subito abbiamo detto che il territorio andava coperto però con squadre speciali che vanno a casa muniti degli opportuni presidi di protezione, quindi la maschera, la visiera, la tuta, visitavano i pazienti, valutavano la saturimetria, oltre alla febbre, e improntavano una terapia che, se improntata subito con antinfiammatori, con antibiotici, siccome in realtà una terapia è solo la terapia per questo virus, è solo il vaccino che ci metterà almeno 15 mesi prima di essere prodotto, andando a colpire, diciamo, la fase infiammatoria, perché il virus, oltre alla contagiosità, abbiamo visto che ha anche una potente azione nello stimolare la produzione di citochine, che già noi stessi abbiamo nel nostro organismo, ma che se diventano eccessive sono causa di una infiammazione gravissima, che poi colpisce non solo i polmoni, ma colpisce tutti gli organi e tutti i tessuti, compresi i tessuti vascolari, tant'è che sono state descritte casi di embolie, di microembolie di tutti i distretti, che giustificano anche la varietà dei sintomi, no? che noi abbiamo riscontrato proprio scambiandoci le esperienze fra i vari professionisti, e quindi siamo giunti alla conclusione, a maggior ragione, che la forma va aggredita nelle primissime fasi, come compare il sintomo febbre, come compare il sintomo tosse, va subito improntata una terapia che non è specifica, ma che serve a evitare quella cascata infiammatoria eccessiva, che poi porta all'insufficienza respiratoria e alle altre forme. Quindi noi abbiamo fatto questo appello, che sembra essere, diciamo, è stato accolto anche dal ministro, vogliamo vedere i frutti, ovviamente, quindi adesso saremo ad aspettare. Lui ha risposto, è un po' vago, un po' politichese, però apprezziamo quantomeno rispetto a tanti altri che non ci danno mai retta, cioè agli operatori, quelli che curano, quelli che fanno la diagnosi, alla maggior parte di noi che sono silenti perché siamo stati anche silenziati, o a volte ci siamo fatti silenziare, però adesso vogliamo dire la nostra, perché di fatto siamo noi quelli che poi abbiamo a che fare con i pazienti. Se abbiamo scelto questa professione, l'abbiamo scelta perché ci credevamo, insomma, e questo vale anche per i professionisti, tutti gli altri professionisti della sanità. Quindi noi adesso cerchiamo di dire la nostra, sperando che ci diano ascolto. Anche sul fatto del lockdown, io personalmente l'ho detto tante volte, le fabbriche di fatto non hanno mai chiuso, soprattutto in Lombardia. E allora adesso non venissero a fare tutti quanti, come mai tante morti in Lombardia? E per forza gli imprenditori lì non hanno nessun interesse a chiudere, hanno fatto avanti e indietro con la Cina fino all'ultimo l'hanno portato loro lì il contagio, ha viaggiato in prima classe, diciamocelo, non solo questo, ripeto, le fabbriche non hanno chiuso e gli operai non avevano gli opportuni presidi di protezione, poi la mattina andavano con i mezzi al lavoro, quindi abbiamo visto gli autobus, le metropolitane affollate, le cause sono queste. Adesso che si parli di riaprire anzitempo sarebbe una follia, perché diventa un circolo vizioso.
Certo.
Tutti i sacrifici finora fatti da tutti, perché io vedo anche adesso, comincio a vedere anche, diciamo, gli effetti psicologici di questa quarantena forzosa, della convivenza anche forzosa, no? Anche a livello familiare, anche una famiglia normale, però è chiaro che gli animi sono un po' esasperati e comincio a vedere, ieri mi racconto questo episodio, cioè sia dentro casa che fuori. Ieri ne è successo uno fuori, alla fila alla Conad, dentro alla fila alla cassa, un signore che aveva la mascherina si è girato per dire a un altro che non ce l'aveva ed era comunque un luogo chiuso, non era sufficientemente distanziato, gli ha chiesto scusi, ma perché lei non porta la mascherina? Questo, anziché rispondere, gli ha dato un pugno in faccia, che l'ha fatto finire in ospedale, lo sono andato a prendere io.
Madonna.
Con una sospetta frattura del naso. Cioè, capisci? Quindi io capisco tutto, l'esasperazione, ripeto, mi trovo in un osservatorio privilegiato perché entro nelle case della gente. La gente che è chiusa, sì, ma non ti dice nemmeno la verità, cioè anche questo, quando gli facciamo le domande, ma siete usciti, non siete usciti, gli dicono di no, e invece poi sono usciti senza mascherina, senza protezione, senza l'opportuno distanziamento, anche perché molta gente non si fida più di noi medici, e questo è un danno che ci è stato fatto, che ci siamo lasciati fare, perché non ci siamo fatti sentire abbastanza, perché alcuni colleghi si sono sicuramente piegati al volere politico per un interesse personale, quindi è tutta, diciamo, io ci metto tutto, ho ben presente tutto il quadro.
Ti volevamo fare due domande, se puoi.
Sì, dimmi.
La prima è perché abbiamo letto il comunicato dello Spallanzani, dell'istituzione di queste USCAR, però sappiamo anche per voci di medici e infermieri che hanno fatto la manifestazione di interesse a questo bando, che almeno tutti quelli che conosciamo che l'hanno fatto non sono stati chiamati, e sul comunicato c'è scritto solo quante persone hanno fatto richiesta, ma non quante poi effettivamente sono state prese. Questo dato non lo vediamo da nessuna parte, e come dicevi bene te,
infatti non è dato sapere.
Esatto, poi come dicevate bene anche nella lettera, evidenze crescenti dicono che fare diagnosi precocemente, istituire un trattamento precoce potrebbe migliorare di molto il decorso, però la questione che dicevamo anche all'introduzione è che se non si fa questa strategia, se non sappiamo quante sono queste USCAR nel Lazio, ma anche a livello nazionale, il dibattito è veramente tutto quasi finto. E poi,
certo, le uniche USCA, che si chiamano USCA perché sul decreto governativo erano USCA chiamate unità speciali di continuità assistenziale, nel Lazio hanno voluto aggiungere la R perché insomma si dovevano distinguere, ma inteso come regionale, certo, naturalmente. Certo. Le uniche che in qualche modo hanno cominciato a funzionare pressoché da subito, perché mi pare sono state effettivamente istituite intorno al 20 marzo, sono quelle in Emilia-Romagna, ma nemmeno in tutta l'Emilia-Romagna, perché c'è stata anche lì una variabilità addirittura tra una città e l'altra e tra un'azienda e l'altra. Perché questo dipende molto poi dai singoli distretti, dai singoli dirigenti, che bisogna vedere perché stanno lì come dirigenti, perché ci capiscono o per nomina politica, diciamola tutta. Quindi anche in Emilia Romagna, dove sono stati istituiti per primi e dove funzionano, perché loro addirittura portano il kit con i farmaci, quelli che anche off-label, ma che si è visto hanno una funzione nel bloccare la catena infiammatoria e glielo consegnano direttamente al paziente. Però ripeto, è l'unica di cui io sappia, e però anche all'interno dell'Emilia Romagna ci sono delle variabilità a seconda dell'ASL.
Certo. E l'altra domanda che ti volevamo fare su questo studio che è uscito i giorni precedenti, che sostanzialmente dice che gli infarti e malattie cardiovascolari che arrivano in pronto soccorso sono diminuite di 2/3, ma non perché sono diminuiti, ma perché le persone hanno paura di andare in ospedale.
Sì, è vero. Cioè, infatti, quando io poi arrivo a casa per un dolore toracico, no, e gli propongo, è chiaro, io faccio l'elettrocardiogramma, magari è pure negativo l'elettrocardiogramma, e la clinica però mi fa sospettare che ci sia qualcosa di più, e allora dico, beh, dobbiamo andare nel pronto soccorso, perché poi quello che serve sono anche gli enzimi, quindi prelievo ematico, per essere proprio sicuri che non ci sia. E i pazienti cominciano quasi capito, molti mi rifiutano, molti mi rifiutano e mi firmano, anche se io gli dico, ma guardate che forse quindi li informo correttamente così come deve essere, ma mi è capitato un paio di volte e mi hanno firmato, certo, pur di non andare in ospedale.
Andiamo bene.
Capisci? Quindi il rischio in realtà si moltiplica. D'altra parte è pur vero che ormai tutti gli ospedali, tutti, basta che uno abbia dispnea e febbre, i pazienti vengono considerati tutti Covid.
Certo.
E quindi anche questo. Poi magari si scopre che c'ha un infarto, ma in realtà il paziente ormai è incanalato nella struttura Covid. Capito?
Certo.
Quindi non è che sono diminuiti. Le patologie che ci sono, ripeto, vengono anche riportate in maniera falsata in questo modo.
Io, Francesca, volevo farti un'altra domanda, sempre a tema. Stiamo vedendo che tante persone, appunto, col Covid vengono anche rimandate nelle loro abitazioni, no? Per fare posto, diciamo, anche a chi ne ha più bisogno, magari a chi magari è un po' più a rischio. Io volevo chiederti, com'è possibile che un tampone sia un falso negativo? Perché ne ho sentiti diversi in questi giorni.
Sì, no, c'è il 30% di falsi negativi, abbiamo questo dalla letteratura mondiale, tant'è che nella lettera l'abbiamo anche scritto, quindi condiviso in tanti medici, proprio perché abbiamo fatto scambi di studi nazionali e internazionali. Il 30% dei tamponi risulta un falso negativo, perché se il tampone non è fatto bene, con la giusta profondità, e non ci si limita solo appena all'inizio della narice, se, se non viene fatto anche entro un certo numero di ore, se il reagente magari è vecchio, può capitare, cioè le motivazioni sono tante, capito? Quindi può succedere che il tampone sia negativo, e quindi si dice che è un falso negativo. In realtà il paziente magari ha tutti i sintomi clinici, ecco perché noi insistiamo che la clinica che deve essere la nostra guida. Dobbiamo riappropriarci della clinica. Gli esami strumentali, sierologici, ematologici, servono a confermare il sospetto clinico, ma la diagnosi deve essere clinica, capito?
Certo. Non so se vuoi aggiungere qualcos'altro.
Che dicevo anche che i pazienti dimessi purtroppo vengono anche dimessi a tampone positivo ancora, però sì. Se vengono dimessi da una struttura Covid, vengono dimessi con il prosieguo della terapia da continuare, perché magari prima che si negativizzi il tampone passa un po' di tempo, però l'importante è che il paziente sia...
Abbiamo idea all'incirca di quanto tempo dovrebbe passare una volta usciti prima che il tampone risulti negativo?
Almeno 15 giorni almeno, 15 giorni almeno, dipende anche dall'entità dell'aggressione iniziale. Se il paziente è finito in rianimazione o intubato o solo con la semplice CPAP, prima che riprenda, intanto prima che venga dimesso dall'ospedale passa un mese, e questo ai casi più gravi. In più deve anche riprendere il paziente a fare riabilitazione respiratoria e motoria, perché molti pazienti sono rimasti allettati, inermi, eccetera, quindi anche tutto il tono muscolare si è perso, per cui proprio devono reimparare anche a camminare, cioè anche colleghi, so per certo di colleghi che sono finiti in rianimazione e che poi hanno dovuto fare la riabilitazione respiratoria ma anche quella motoria, quindi già passa un mese così. Una volta dimessi a domicilio almeno altri 15 giorni.
Grazie.
Non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, se no lasciamo spazio alle chiamate.
Non lo so, se voi volete altri chiarimenti, spero di essere stata esaustiva e utile.
L'ultima conferma che ti chiediamo è che poi tutte queste persone, che quindi sono quelle in isolamento domiciliare oppure che hanno finito, diciamo, il decorso della patologia ma appunto sono ancora positivi, vanno a casa e probabilmente con i familiari che probabilmente vanno al lavoro. Su questo non c'è assolutamente una strategia, giusto?
Infatti sì, andrebbero non mandati nell'RSA come hanno fatto tutti, ma andrebbero, e né tantomeno negli alberghi come hanno fatto alcuni, perché gli alberghi poi non sono dotati di ossigeno, hanno la moquette, non sono dotati di mobilio no, come gli ospedali che vanno puliti con superfici facilmente pulibili, disinfettabili. Quindi io mi sono dichiarata contraria a questo tipo di cose. Andrebbero messi nelle cliniche convenzionate che per motivi di salute vanno requisite.
Certo.
Capito? Perché nelle cliniche convenzionate tanto non possono fare attività di elezione in questo periodo da nessuna parte, quindi quei posti letto si potevano utilizzare per questo, per la convalescenza di tutti i pazienti fino a che non diventano tamponi negativi, e devono essere due tamponi consecutivi a distanza di 48-72 ore l'uno dall'altro, devono essere negativi prima di poterli dimettere e dichiararli guariti.
Certo.
Poi se uno ha la possibilità di una casa decente, di una casa grande, dove è possibile all'interno del nucleo familiare il distanziamento, quindi va bene anche a casa, ma solo in queste condizioni però, solo in queste condizioni. Purtroppo la maggior parte della gente sappiamo bene che a volte manco c'hanno una casa dove andare, quindi è veramente, guarda, io sono non so più che fare, come agire, come aiutare, oltre al mio lavoro che ovviamente sto facendo turni su turni, quello che non mi tiro indietro, ma cerco di aiutare politicamente, socialmente, quello che posso fare.
Pronto?
Anche la terapia domiciliare, non ho problemi a dirlo, pazienti che mi chiamano, amici di amici, in questo caso va benissimo, gli amici degli amici in questo caso va benissimo, io gratuitamente cerco di seguirli come posso, anche se non sono il loro medico curante.
Certo.
Capito?
Grazie, grazie mille, ci sono anche altre telefonate, quindi ti saluterei, magari ci sentiamo presto.
E va bene.
Buona giornata.
Grazie pure a voi, ciao.
Ciao, grazie.
Su questo giusto un accenno, abbiamo fatto uscire da due giorni un appello come coordinamento cittadino sanità, proprio per riuscire in qualche modo a creare un movimento ampio, conflittuale, che prenda in mano un po' queste tematiche e riesca a fare una pressione dal basso per ottenere tutte queste carenze di cui stavamo parlando. A tal proposito, il 25 aprile, sempre da questi microfoni, vorremmo parlare proprio di questo, nel senso come costruire insieme una mobilitazione, un'organizzazione che metta al centro veramente la salute e un'uscita da questa pandemia nella maniera più limpida possibile. Ora c'è un'altra telefonata.
Sì, ricordiamo 06 49 17 50 87.9 Radio Onda Rossa, e sentiamo un'altra telefonata. Pronto, ci senti?
Pronto, sì, io sì, voi?
Sì, 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 ti sentiamo, ciao.
Allora, dico, meno male che insomma alle orecchie dei altri ascoltatori di Radio Onda Rossa, insomma, magari presumiamo le mezza cultura, le conoscenze insomma ricercate, insomma le scienze sociali, le scientifiche, eccetera, che sia questa testimonianza di questa dottoressa in particolare adesso, diciamo che insomma come sarebbe la scienza, esperienza, conoscenza, no? L'approssimazione poi con la realtà è una sintesi successiva, quindi quello che trovi un po' sul campo operando, riscontrandolo tutti i giorni, ovviamente il riferimento è alla la medicina, quella di base, quella preventiva, quelle peritorie, insomma riesci a invertire quello che viene, diciamo, ufficialmente poi proposto, le linee di tendenza insomma interpretative e poi di politica economica e sociale in generale governativa. Faceva dell'esempio della Emilia Romagna, di queste unità messe lì a fare da tratto di congiunzione col territorio e la diffusione del virus, ma abbiamo visto pure ieri sera, ricordo per chi non l'ha visto, insomma c'è stato un servizio della trasmissione Report che ha fatto il caso del Piemonte, sempre a proposito di questa unità, per cui sulla carta sembrava aprire tante diffuse sul territorio, in effetti poi nella realtà sono state aperte molte poco, e queste molto poco poi dovevano comunicare i dati epidemiologici, cioè il giro intorno insomma di questi team di medici e squadre che andavano qui e là insomma in giro per le case eccetera a riscontrare i parametri sanitari delle varie persone insomma con dei sintomi, e questi dati venivano mandati in un centro attraverso le mail e per gli strumenti non permettevano le stratificazioni regionali piemontese di poter ricevere esterne perché sarà bloccata in qualche modo la macchina, insomma, fino a un tot e meno riceveva, solo un tot e meno si era bloccata. E quindi questo per dire, insomma, l'assessore regionale si era cavata dicendo ma provvederemo, insomma, da questo punto di vista. Questo per dire che è fondamentale, insomma, a mio questo giudizio ovviamente, che ci sia questa cosa di screening delle positività come quelle diffuse nel territorio, di chi ha sintomi, il giro che ha avuto intorno, degli familiari che ha intorno, possibilmente dove è stato, insomma, come ha frequentato, perché questa è, sembra, insomma, lo dicono molti scienziati, quelli poco allineati, insomma, comunque scienziati insigni, eccetera, eccetera, mi riferisco a quello che dice il dottor Burno, a quello che dice il professor Tarlo di Napoli, alla pratica che ha fatto, insomma, la stessa pratica che lui, che sembra sia accreditato come il virologo, insomma, più che ne capisce, che ne compagni in Italia, che si tratta di Crisanti, quello ha aiutato, insomma, dalla sventura i veneti, eccetera, il governatore di Zaia, insomma, con il piano di confinamento. E quindi chiaramente se non si lavora su questa linea di una curva possibile, che forse è l'unica certa che riesce a interpretare di qui e futura realtà dei dati presi dai singoli casi caso per caso, casa per casa, eccetera, eccetera, sono i limiti ovviamente del possibile, non si ha un esatto andamento della cosa, allora che ci affidiamo forse alla speranza che magari si dice pure che se state forse col caldo ci attenuerà, forse ritornerà, ma ritornerà come? Non si conosce la genesi, ovvero non si conosce tante cose di questo virus, e può comportarsi diversamente, come si comporta diversamente la MERS, la viaria o altri tipi di pandemie recenti, insomma, per cui tutto può essere, e ovviamente non ci si può lasciare a caso, se non questo vaccino, il presunto vaccino che si dice quando già addirittura si spazza voce poco tempo fa che in Italia sarebbe stato pronto a settembre, quando invece chiaramente per chi ne capisce più di me ovviamente in termini scientifici da spiegare che viste le sequenze che cambiano continuamente e sempre più velocemente questo virus non è dato, e quindi chiaramente avere la capacità di sapersi avvalere di terapie antivirali, sembra che ci sia pure uno studio, insomma, una casistica che hanno fatto fra le morti, e chiudo con questa cosa, fra le morti ovviamente hanno fatto l'autopsia, insomma, pazienti morti per Covid, sembra che fosse una delle case principali, diversamente quanto si era ipotizzato che sia questa polmonite interstiziale, forse legata a processi trombotici, e quindi, insomma, l'uso dell'eparina e altri, insomma, strumenti, ovviamente partendo sempre dalla persona, dalla cura generale, genere profilassica, insomma, che curano, per cui è mezzo passaggio per le persone in termini di guadagno di salute, eccetera. Scusate la lunghezza, un po' la confusione, grazie.
Grazie a te, ti ringraziamo, buona giornata. Ciao.
Ciao.
Ricordiamo 87.9 Radio Onda Rossa, per chi ci vuole seguire streaming invece www.ondarossa.info, e ricordiamo anche che questa radio, non avendo padroni né padrini, non campa di solo aria, quindi sostenete la radio anche attraverso il crowdfunding.
Certo, sostenere in questi momenti è più importante che mai, no? Riprendendo anche un po' il discorso del compagno, quello che ci sembra appunto surreale proprio del dibattito è che si è schiacciato completamente sul controllo sociale e sulla tutela degli interessi dell'impresa, anzi specificherei della grande impresa, perché poi le tutele per piccoli imprenditori sono veramente pochi, mentre gli incassi per le grandi imprese, soprattutto transnazionali, eccetto per alcuni settori molto, molto limitati, non sono mai stati intaccati. E invece il dibattito sul controllo sanitario, che è quello che serve, perché il problema è sanitario, la discussione, la riflessione statale veramente sembra venir meno, nel senso ci si è prodigati per amplificare a massimi controlli per le strade di Pasqua e Pasquetta, noi ci lascia basiti il fatto che non ci si prodighi con altrettanta attenzione, con altrettanta caparbia invece nel controllo appunto sanitario delle istituzioni di più USCA possibili, di più strutture possibili per isolare. Ecco, il dibattito ci sembra sempre sia falsato da logiche che non sono assolutamente, che ne dica il nostro caro Conte, quelle della tutela della nostra salute. Ma c'è un'altra telefonata?
Sì, c'è un'altra telefonata.
Lasciamo subito la parola.
Ciao Andrea, ci senti?
Sì, buongiorno.
Ciao, ciao. Buongiorno a te.
Allora, brevissime considerazioni di carattere generale. Ho sentito anche la trasmissione di domenica per quanto riguarda la scuola. Ora, scuola, sanità e università sono anni che producono poche lotte, magari anche un discreto numero di vertenze, però la situazione generale prima dell'emergenza era pessima e quindi con l'emergenza ovviamente si è aggravata, e quindi insomma sono abbastanza, diciamo, non dico pessimista per lo sviluppo delle lotte efficaci, però insomma dobbiamo tener conto della condizione preesistente, quello volevo dire, che era molto negativa. Forse adesso qualcuno si sta svegliando, e quindi volevo dare la notizia che a Milano, all'Istituto Palazzolo, che è gestito dalla Fondazione Don Gnocchi, gestito quindi da questa fondazione privata, è una RSA che è inquisita per la gestione dell'emergenza con numerosi morti e contagi. Hanno appena messo a casa un buon numero di lavoratori della sanità che avevano osato lasciare delle interviste televisive per quanto riguarda la situazione che si è generata dentro quella RSA, come in diverse altre strutture in tutto il paese, pure qua a Roma stiamo così, e l'hanno mandati a casa perché l'Istituto Palazzolo ha detto che questi lavoratori non sono più di gradimento perché hanno leso l'immagine dell'azienda, della fondazione. Allora la cooperativa per i quali lavorano, ovviamente perché sono esternalizzati pure là, ha ricevuto il messaggio e gli ha fatto un provvedimento disciplinare di sospensione dal lavoro, che sono dinamiche che il Coordinamento Cittadino Sanità di Roma ha già visto pure qua, che conoscono bene per lo Spallanzani e per l'Umberto Prino, che so pure tra l'altro appunto risultano istituzioni, diciamo, di carattere neanche privato da quel punto di vista, le nostre qua a Roma. E quindi quelli che vengono definiti eroi, ha sprombattuto in tutta Italia con grosse lodi da parte del governo e anche addirittura di aziende che fanno pubblicità su queste cose, poi vengono ovviamente accantonati appena provano a dire qualche cosa. Questa è un'informazione che volevo dare. Allora niente, ho provato a chiamare l'Istituto Palazzolo per vedere quello che dicevano, mi ha risposto da un call center interno un operatore che mi ha detto che i responsabili della struttura sono in pausa pranzo, era mezzogiorno, e di richiamare dopo le 2 che finisce la pausa pranzo. Ah, quindi questo per farvi capire che le pause pranzo su a Milano durano da mezzogiorno alle 14 per chi è responsabile del licenziamento effettivo di questi operatori della sanità. E quindi niente, vado a concludere la telefonata con un'ultimissima annotazione per quanto riguarda invece l'aspetto più economico della vicenda. L'utilizzo eventuale proposto, richiesto da Confindustria e dalle associazioni anche dell'agricoltura, insomma, che raccolgono gli imprenditori dell'agricoltura, di lavoratori di cui necessitano in questo periodo i campi, perché appunto non possono più sfruttare i lavoratori in nero, principalmente immigrati, e stanno facendo questa grossa campagna di reclutamento tramite voucher o reddito di cittadinanza di mano d'opera. Ora io dico che perché i voucher in agricoltura non sono ammessi. Ora io dico che se tu c'hai un'azienda e ti serve da raccogliere fragole perché devi venderle a 8 euro al chilo, o raccogliere la frutta e la verdura che in questo periodo è pure aumentato di parecchio il prezzo, e vuoi chiedere mano d'opera, questi diciamo imprenditori agricoli vengono fatti passare in televisione anche dalla RAI come datori di lavoro, cioè quelli che ti danno il lavoro invece te lo chiedono il lavoro, perché a loro che stanno in televisione non ci pensano proprio a sporcarsi le mani, e lo vogliono fare per fare profitto in questo periodo dove i generi alimentari stanno andando comunque alla grande, insomma, semplicemente, insomma, non c'hanno un'emergenza, non stanno a perdere il profitto, semplicemente che prima facevano lavorare gente in nero e adesso vorrebbero sfruttare le minori garanzie che dà lo Stato ai lavoratori per avere lo stesso identico profitto, che è una cosa veramente allucinante. Cioè, se io non si tratta di, come di contribuzione che gli italiani non vogliono lavorare nei campi nella terra, no, ci si vuole lavorare a condizioni
umane.
Giuste, a condizioni umane, con contratto stabilito da contrattazione collettiva nazionale del lavoro o da quelli di tipo stagionale, ma no a voucher a 7,50 l'ora, che ovviamente magari a fine giornata ti dicono vabbè, te dammi i voucher a fine giornata e te ne damo 5, ma tu ci fai 10 ore, cioè con minore controllo, perché è questo che vogliono fare. E vengono mandati in televisione anche sulla RAI, l'altro giorno stavano da Sveva Tagramola su Geo e Geo, una cosa simile, c'era questo imprenditore che si lamentava del fatto che nessuno va a venire a lavorare, che hanno bisogno di questi aiuti, quando loro i profitti li fanno comunque. E quindi, cioè, questo è il nuovo campo di intervento, come se chi prende reddito di cittadinanza o sia qualcuno che deve andare a lavorare per questi soggetti, voglio dire, se l'azienda tua non va, la dai allo Stato e buonanotte al secchio, e diventiamo dipendenti statali, no, insomma, non si capisce perché devono essere aiutati in questo periodo in cui loro i profitti li farebbero comunque. Tutto qua.
Grazie.
Grande, grazie. Grazie. Niente, c'ha ragione il compagno, diciamo che tutte quante queste persone che per anni sono state trasparenti e invisibili, di botto, insomma, diventano per l'opinione pubblica, insomma, diciamo, il punto da cui ripartire, no? Abbastanza ridicola come cosa, soprattutto perché stiamo a parlare veramente della classe operaia, quella vera, insomma, delle persone che si alzano e vanno a lavorare a sputar sangue per due spicci.
Sì, siamo pure arrivati al paradosso dei leghisti che dicono di riaprire le quote per migranti, per fargli lavorare la terra. Siamo al paradosso di chi gridava alle porte chiuse e ora grida alle porte aperte. Ovviamente le porte devono stare aperte, ma non per avere carne da macello da buttare nei campi, che questo lavoro che venga pagato il giusto e che si erodano un po' dei profitti di queste persone. Certo è che questa situazione veramente ci lascia agli occhi in una maniera più chiara che mai che Confindustria, che i grandi proprietari terrieri sono dei nemici, sono i nostri nemici, diciamocelo chiaramente, sono quelli che stanno imponendo un continuo del contagio, stanno imponendo una riapertura senza mettere mai in discussione nemmeno un euro dei loro profitti. Ricordiamoci che queste grandi aziende non stanno perdendo da questa crisi, quello che stanno perdendo ovviamente sono i lavoratori, quello che hanno diminuito come produzione e vendita lo stanno facendo ricadere sui lavoratori e sullo Stato costretto alla cassa integrazione. I loro profitti, lo possiamo dire abbastanza tranquillamente, non sono intaccati, ovviamente, perché chi governa questo fantomatico lockdown governa soprattutto quegli interessi. E questo, appunto, come dicevamo prima, lo vediamo su come riescono a spostare il dibattito pubblico dalla gestione sanitaria a una gestione sociale, una gestione sociale che poi mai così chiaramente è stata apertamente per le grandi imprese. Se andiamo a vedere, a paragonare i soldi dati alle persone e i soldi dati alle imprese, stiamo parlando di 300-400 volte di più alle imprese. Nel senso, più chiaro di così a un certo punto diventa difficile. E nel frattempo due briciole in più per la sanità, nessuna messa in discussione. Questa è la cosa che più ci preoccupa e su cui vorremmo batterci enormemente: nessuna ristrutturazione, nessuna reimmaginazione del sistema sanitario. Le metodiche che stanno usando per affrontare questo momento nella sanità sono le stesse delle precedenti, pioggia di soldi sui privati, narrazione che senza privati il pubblico non ce la fa, senza ovviamente mettere in discussione una che per noi è sempre stata un'ovvietà: se il pubblico non ce la fa è perché hanno spostato i soldi sempre di più verso i privati e depauperato in una maniera incredibile il sistema sanitario pubblico. E questo assume ancora di più caratteri paradossali, perché questa carenza sta determinando le difficoltà nella società, perché insomma in Germania che i posti letto e le strutture territoriali erano molte di più di quelle italiane, il sistema sanitario lavorava effettivamente all'80-85% delle loro possibilità. Nell'emergenza non c'è stato neanche tanto bisogno di pagliacciate di grandi hub, e la popolazione vive senza autocertificazione, vive che può andare ovviamente al parco, senza una militarizzazione enorme, perché va da sé che se il problema è sanitario lì si deve investire e lì si deve ragionare. Ecco, accendendo la televisione lì non si ragiona, quando ci si ragiona si sente di un caos enorme di cui non se ne esce. Un altro tema che questi giorni stava venendo ai nostri occhi, soprattutto nel Lazio, è questo dibattito folle dove non si capisce niente, dove se uno non ha un minimo di competenze e di studi in materia non riesce a cavarne un ragno, perché le informazioni che ti danno sono iper contraddittorie fra di loro, sono quelle dei mezzi diagnostici, quindi quella del tampone o del sierologico. Ci abbiamo che prima fanno uno studio che dichiara che il sierologico potrebbe essere, anche se non è molto né specifico né sensibile, però essendo a basso costo, essendo ancora migliorabile, si potrebbe usare, e quindi si instaura nel Lazio un piano per fare 300.000 sierologici al personale ospedaliero. Nel frattempo si dà la possibilità a istituti di laboratori privati di fare sierologici a pagamento, e in questi giorni ne iniziano a fare. Il prezzo consigliato è di 45, ma molto spesso è di più. E nel frattempo, proprio per far cantare ancora di più il teatro regionale, che poi è lo specchio di quello nazionale, Amato fa il comunicato dicendo che queste sono delle merde, perché questi laboratori vogliono fare soldi sui test diagnostici che in realtà non sono validi. E allora giustamente uno dice: vabbè, ma se non sono validi, ma perché gli sta a fare personale sanitario? E soprattutto, se non sono validi, perché gli ha dato il permesso di farli? Nel senso, qua è sempre forse il termine migliore è il teatro, fa vedere che uno qualcosa lo fa. Ma c'è una telefonata, quindi mi azzitto.
Ciao, ci senti? Ci sei?
Sì, ciao a tutti e tutti.
Ciao, benvenuta, sì, sei in diretta, ciao.
Sì, volevo agganciarmi a quanto stavate dicendo riguardo i tamponi, i test diagnostici. Di invito per questo io faccio parte della redazione di Levante, quindi ho scritto un piccolo approfondimento incentrato sulla zona di Roma Est riguardo questi laboratori privati che interpellati una settimana fa stavano, insomma, chi era già pronto a fare questi test sierologici già proponeva ai clienti, perché comunque appunto sappiamo bene che per i laboratori privati, così come per tutta la sanità privata, le persone sono clienti, quindi venivano proposti questi test sierologici a prezzi anche esorbitanti alcune volte. Infatti sono stati anche appunto pizzicati dalle associazioni di consumatori, che quindi hanno fatto sì che il prezzo perlomeno fosse imposto a una cifra sotto i 50 euro, anche se comunque è sicuramente assurdo il prezzo reale dei kit è sicuramente meno. Però insomma, quello che appunto ho notato sul territorio, appunto tra la Prenestina casilina ma anche un po' più allargato, è questo panorama di laboratori privati che si dividevano fra chi sì siamo già pronti per farli e chi invece diceva li faremo a breve, mi raccomando ci richiami per prenotare. solo quelli che invece hanno scelto di non farli davano delle informazioni maggiori, ad esempio quello che appunto stavate dicendo prima voi sul livello di affidabilità, nel senso che delle note ministeriali è stato scelto e deciso, ma chiaramente scientificamente, che il test diagnostico per fare appunto diagnosi della presenza del virus è quella attraverso il tampone e il prelievo nasofaringeo, comunque come spiegava anche appunto la vostra prima telefonata per cui chiedevate anche dei falsi positivi, è chiaro che per quanto sia il test maggiormente sensibile e appropriato per questo, può dare un panorama, comunque una percentuale di falsi negativi. Detto questo, in tutte le malattie infettive questo può succedere, in tanti altri casi di malattie, ed è per quello che, come anche vi ricordava appunto il primo intervento, è con la clinica, è con un buon livello di sanità e dei buoni protocolli condivisi, non che appunto tutte le regioni fanno un po' come gli pare, si ottengono dei risultati e che in questo caso sono quelli di una stretta sorveglianza sanitaria, quindi una stretta individuazione dei casi positivi, che con dei test invece come quelli sierologici, che appunto vengono definiti non affidabili in quanto vanno alla ricerca della malattia in maniera indiretta, per cui questi test hanno anche la possibilità che ci sia una cross reattività, che viene appunto spiegata nelle linee ministeriali, ed è il motivo per cui non l'hanno scelto come test diagnostico, in quanto cercare gli anticorpi per quel coronavirus potrebbe nascondere un'immunità per altri coronavirus e quindi risultare positivo, ma essere appunto pronti questi anticorpi a sparare sugli altri coronavirus e comunque poi lo sviluppare l'immunità, questa ci mette 10-15 giorni, quindi anche questi test in ogni caso andrebbero ripetuti. Col tampone perlomeno c'è un protocollo abbastanza stringente, per cui a settimana viene poi più o meno ricercato, però insomma invece su questi test indiretti non si sa. È per questo che appunto, come dicevate anche voi, sembra veramente assurdo che propongano 300.000 test al personale sanitario, ai altri personali di altri lavoratori in giro, di fare questi test sierologici per cercare appunto di capire qual è la situazione nella nostra regione. Sono i loro i primi a dire che invece sono dei test per cui non c'è questa affidabilità, e in più, nonostante vengano appunto fissato il prezzo per i laboratori privati a 45 euro, di fatto comunque viene permesso anche a questi privati di fare un po' come gli pare e appunto proporre questo test come se fosse il classico programmino, che la classica promozione a cui siamo abituati a vedere nei laboratori privati, per cui sì, il prezzo è 45 euro, ma ci sono dei laboratori che chiedono 70, 100, perché dicono: io ti faccio quello e ti faccio pure, ci metto dentro anche un emocromo, una PCR, insomma, cose di questo tipo, ho letto, per cui appunto io ho chiamato quasi tutti i laboratori di queste zone e ho trovato che, come al solito, soprattutto quelli che fanno riferimento a grandi catene, a grandi laboratori, danno delle informazioni scarse, se non anche ambigue, per cui su questo sentimento di incertezza che stiamo vivendo tutti quanti ci sarebbe più bisogno, come si diceva appunto nella prima telefonata, di una sorveglianza sanitaria stretta per protocolli e soprattutto anche basata sì sulla clinica, ma comunque fatta da lavoratori della sanità che hanno il quadro complessivo di quello che devono fare per farlo al meglio, quindi andare nelle case con appunto queste USCAR, anche non si è capito come ci andranno nelle case facendo il tampone, che dicono che sia quello più affidabile, o andando a fare questi test diagnostici, perché oltretutto aggiungo questo, poi mi fermo, sennò continuo a raccontarvi tutto quello che mi hanno detto nei laboratori. Non si capisce nemmeno se era un prelievo normale, quindi immagino io analizzato con i macchinari e reagenti dentro il laboratorio, oppure quelli che facevano vedere i test rapidi con la striscetta, quelli tipo della glicemia, del test di gravidanza, insomma quei kit che sono sicuramente meno sensibili, perché lo dicono tutte le evidenze che sono sicuramente meno sensibili le striscette reattive. Però da questi laboratori mi sono anche sentita dire: chiedendo, mi ha fatto il prelievo, fate la, pungete soltanto il dito per la goccia di sangue, lei non si preoccupi, quella è la nostra modalità, il risultato è rapido, ce l'avrà subito.
Basta
facendo
che ce
un prelievo,
soldi,
quindi
insomma.
Io mi sono pure posta appunto il problema che danno non solo informazioni sbagliate ma anche appunto deviate per farti appunto comprare questo servizio, ma poi di fatto non ti spiegano nemmeno cosa ti fanno per davvero.
Certo, no. Grazie mille per la preziosa sì. inchiesta. Non so se vuoi aggiungere qualcos'altro.
No, di quello sul giusto appunto, perché io sono infermiera e sono appunto mi ero interessata chiaramente sulla possibilità di lavorare nelle USCAR, ma come diceva, non so se lo dicevate, questo bando, a parte che appunto come al solito vengono proposte delle manifestazioni di interesse, quindi di certo non un piano per assumere, nonostante ci siano graduatori eccetera, ma che i lavoratori che si danno disponibili per le USCAR devono essere già lavoratori delle aziende, della sanità pubblica, quindi della serie, già stanno al fronte, come ci vogliono appunto imporre con questo lessico della guerra i colleghi che stanno al fronte a fronteggiare l'epidemia, dovrebbero essere pure gli stessi che vanno nelle USCAR, o comunque quelli che dovrebbero garantire, come dicevate appunto anche prima, il soccorso alle persone che stanno avendo un infarto, o fare gli enzimi per l'infarto, tutto quello che la sanità pubblica sta tralasciando appunto, forse anche in maniera colpevole, perché se vengono poi permesse appunto queste cose ai laboratori privati, alle strutture private, come già avete raccontato in radio, i soggetti privati che già se ne stanno approfittando di questa situazione, su questo tema che quindi riguarderà su larga scala tutta la popolazione, ha voglia appunto ad abbuffarsi i laboratori privati, che comunque appunto tanto oltretutto non devono nemmeno rispondere a l'indagine epidemiologica che ci deve essere in questo caso, perché comunque affidare la ricerca dei casi positivi, per quanto sia indiretto, attraverso i laboratori privati, voglio capire che razza di sistema di sorveglianza sanitaria sia, visto che comunque i casi devono essere notificati e questa cosa la fa fare solo il tampone, perché il tampone viene analizzato nei centri pubblici di riferimento, per cui scatta la notifica e per cui insomma l'Istituto Superiore di Sanità e tutti gli altri attori ne fanno un uso sicuramente tendenzialmente non volto al profitto, come invece lo faranno i laboratori privati.
Certo,
la
classica logica che ha portato in questi anni a privatizzare sempre di più, poi in fin dei conti,
e a devastare soprattutto
la stessa,
e a dimostrarsi quelli come se fossero i più affidabili, i più tecnologici, i più insomma quelli che con la pubblicità, con la promozione, si rendono anche competitivi con i prezzi oltretutto. Quindi appunto dovremmo essere noi persone che insomma riusciamo anche perlomeno a capire il momento in cui ci stanno prendendo per il culo, e appunto come ho perlomeno toccato con mano, nonostante perlomeno un pochino io mastichi il lessico, mi rispondevano appunto: ma lei non si preoccupi, ci pensiamo noi, facciamo il prelievo del sangue e le daremo la risposta in un'ora. Quindi insomma
chiaro,
sì sì, va bene, ti ringraziamo.
Grazie.
E ci sentiamo
ciao
prossimamente nei prossimi giorni, ciao.
Ciao.
E niente, quindi questa è la situazione. Forse c'è tempo per un'altra telefonata se arriva, altrimenti direi che ci possiamo anche salutare.
Sì, giusto due parole su questa telefonata, perché poi smaschera un po' queste logiche, queste tecniche che usano per dare sempre più spazio ai privati. Il giochino è sempre quello: il pubblico non funziona, il privato sì, allora diamogli pure noi un po' di soldi, così comunque il servizio è meglio. Va da sé che questo ragionamento, senza un ragionamento prima sul fatto ma perché il pubblico non funziona, e su questa cosa dei tamponi e dei sierologici sembra evidente, nel senso, se non c'è qualcuno che che prende una decisione e la mette in campo a 360 gradi e si lascia tutto così, in cui il reperimento delle informazioni passa per i media e in questi media hanno molto più peso le aziende o comunque i grandi centri economici, si veicola un altro tipo di messaggio e così andiamo avanti da 20 anni avendo oggi il risultato di 750 reparti in meno, una carenza di personale stimata tra i 50 e 55 mila medici, soprattutto specialisti in meno, circa 50 mila infermieri in meno. Ecco, noi vorremmo riflettere su questo, ma riflettere soprattutto su come ci possiamo organizzare da una parte per invertire questa rotta, da una parte per ribadire con forza, con tutta la forza e la determinazione che abbiamo, che la salute non è una merce, la salute è un bene comune e ci dobbiamo organizzare per tutelarla, quindi per una sanità che sia pubblica, gratuita, universale. Ripeto l'invito a leggere anche l'appello che abbiamo lanciato come coordinamento cittadino sanità, che sta sulla nostra pagina Facebook, sul nostro sito, per riuscire nella maniera più aperta e orizzontale possibile a costruire un movimento che sappia essere conflittuale, che sappia non scendere a patti su queste questioni, perché non c'è patto da fare, non c'è trattativa da fare, la salute è un nostro diritto e basta, non può essere concepita come una merce. Non accettiamo ancora una volta che in questi giorni a noi ci venga requisita con tutta tranquillità qualsiasi tipo di libertà, si ragioni su come toglierci le libertà anche dopo, ma nemmeno un accenno sul fatto che magari se si può togliere la libertà a tutti e tutte perché è ritenuto di interesse nazionale, sicuramente lo è anche il requisire le strutture alla sanità privata e non a prezzo di mercato come in parte stanno facendo, perché quella non è una requisizione, anche se la chiamano così, è semplicemente un acquisto, tra l'altro molto vantaggioso per gli istituti privati, perché è un acquisto in blocco, manco devono spendere soldi per fare pubblicità e andarti a cercare a casa come cliente, glielo passa direttamente il pubblico. Ecco, su queste cose che ovviamente investono un territorio che è molto più ampio, che non parla solo di privatizzazione, ma che parla anche di come è gestito il pubblico, del fatto che sia gestito come un'azienda, appunto le ASL, le aziende sanitarie locali, che quindi devono sottostare a regole di bilancio, di profitto, di produttività, ma anche come è impostata la sanità territoriale, senza una riflessione che sia una su strategie di prevenzione, che come sappiamo è la miglior cura, il non stare male è sicuramente la miglior cura. Su questo le strategie sono veramente poche, il sistema è improntato in una metodica anche qua aziendale, con i medici di base che sono dei liberi professionisti in convenzione con la sanità pubblica. Ecco, tutto questo, ho fatto ovviamente solo alcuni cenni, va ripensato e non può che essere fatto da un movimento che venga dal basso, da chi poi va tutti i giorni a essere curato nelle ASL, ma anche da chi va poi tutti i giorni a lavorare. A tal proposito rilancio l'appuntamento che ci sarà domani alle 4, che è pensato proprio per operatori e operatrici sanitarie, perché ovviamente per noi queste persone devono anche essere un po' il fulcro di un'organizzazione che ribalti questa concezione di vedere il sistema sanitario, e che lo ribalti anche iniziando ad attaccare in questo momento, dove in tutti i telegiornali sono narrati come eroi. Poi però andiamo a vedere, ci stanno gli eroi di Serie A, dove nel Lazio si dà un bonus dai 600 ai 1000 euro per i lavoratori, per gli infermieri, per chi è internalizzato, e quelli di Serie B, dove questo bonus non è previsto, perché ha l'unica colpa che è esternalizzato, quindi lavora per una cooperativa e non direttamente per la struttura pubblica.
Che poi sono quelli che vengono sfruttati di più in questo periodo.
Esattamente, dalla scorsa settimana nella trasmissione c'erano delle lavoratrici dei cooperative, dei GUP, che ci raccontavano anche qual è il loro salario, che raramente arriva a 1000 euro, anche con gli straordinari. E ecco, gli eroi li mettiamo senza dispositivi a 800 euro al mese, sono loro gli eroi, o forse questo lockdown che stanno facendo tutela solo alcune fasce della popolazione, che possono tranquillamente stare in casa e che possono anche avere la libertà di una loro stanza al privato. Se si ammalano, perché poi ricordiamo l'ultima cosa, poi ci avviciniamo alla chiusura perché non stanno arrivando telefonate. Comunque, in questo periodo dove praticamente tutte le terapie e le prestazioni strumentali e le visite sono bloccate, non sono bloccate nel privato, e va da sé che anche un'ernia che si può operare fra qualche mese, se nessuno la vede e nessuno la opera, diventa anch'essa una malattia mortale che si infetta, diventa peritonite eccetera, nel senso che ovviamente grazie anche al sistema sanitario siamo riusciti ad avere un'aspettativa di vita larga, e in questo momento tutte queste prestazioni non sono garantite, questo è evidente anche nei comunicati delle ASL, e rimangono garantite nel privato, nel senso che ancora una volta in emergenza ci fanno capire chiaramente che il diritto alla salute vale solo per chi ha i soldi. Ecco, ripartiamo da qua, organizziamoci su questi temi, facciamo conflitto, è l'unico modo che abbiamo per riprenderci i nostri diritti, e rendiamo anche questo 25 aprile di liberazione dalle logiche neoliberiste che ci attanagliavano prima del coronavirus e ci stanno attanagliando ancora di più durante il coronavirus, e speriamo non ci attanaglino dopo.
Niente, ricordiamo anche che attraverso il sito www.onderossa.info si può sostenere la radio attraverso il crowdfunding, e ricordiamo che da oggi alle 19 tutti quanti i martedì fino a esaurimento scorte, diciamo, presentiamo delle piccole pillole, delle piccole lezioni in pillole per tutti e tutte le ascoltatrici che non vogliono sostituire appunto la scuola, ma che vogliono essere una sorta di integrazione a tutto quanto quello che non si sta o si sta facendo in maniera particolare in questo periodo. E ricordiamo anche che sabato il 25 aprile che insomma cerchiamo di stare sul pezzo, sulla lotta, ma cerchiamo anche sempre di fare festa, perché è una festa e va festeggiata il 25 aprile. Penso che tutto, Lore, possiamo salutarci?
Sì.
E niente, ci sentiamo prossimamente nei prossimi giorni. Grazie a tutti e a tutte, buona settimana resistente.